Quindi adesso noi ce ne andiamo a breve nel Corno d'Africa, perché sentiremo Palamidesse Matteo, che appunto ci parlerà un po' di quello che sta succedendo, perché ci sono notizie di accelerazione della guerra in Sudan, c'è un'offensiva in corso dell'esercito sudanese contro le RSF, e l'esercito sudanese sta cercando di riconquistare sostanzialmente la capitale Khartoum, che era, come dire, divisa un po' a metà, quindi con dei combattimenti che si vengono definiti dai testimoni molto, molto accesi, abbastanza feroci, e naturalmente combattimenti che avvengono all'interno di zone popolate, quindi insomma ancora una volta sono i civili che fanno le spese di quello che sta accadendo. Dovremmo avere Matteo al telefono. Pronto Matteo?
Buonasera a tutti.
Eccoti qua. Buonasera anche a te. Allora, noi dicevamo che ci sono un po' queste notizie, cominciamo dal Sudan, che parlano di un'accelerazione, insomma, del conflitto, di un'offensiva dell'esercito a Khartoum. Che notizie ci dai a proposito?
Sì, le notizie sono cominciate ad arrivare durante la notte, intorno alle 2 del mattino sono cominciate ad arrivare appunto notizie in merito alla presenza di uomini dell'esercito sudanese in periferia, la periferia di Khartoum. Sono iniziati i combattimenti con cannoneggiamenti e artiglieria, e da lì in poi si è capito che in realtà il tutto faceva parte di una azione in massiccia su larga scala per la ripresa della città che è stata perduta e che sostanzialmente era in mano alle forze di supporto rapido. Diciamo che le aree che sono state inizialmente maggiormente interessate dai combattimenti naturalmente sono le aree periferiche, ma nella realtà dei fatti in pochissime ore, veramente in poche ore, parliamo di 8 ore, 9 ore, la presenza dell'esercito sudanese è stata confermata all'interno della città.
Senti, ma è cambiato qualcosa negli equilibri militari? Nel senso che noi, quando ci siamo sentiti l'ultima volta, parlavamo di una situazione un po' simile a quella della Libia, cioè con il paese sostanzialmente diviso per aree di influenza e sostanzialmente statico, anche per un problema semplicemente di copertura delle grandissime distanze dal punto di vista della logistica. Questa offensiva cambia un po' questi equilibri, ma perché l'esercito ha ricevuto altre armi da alleati esterni, o perché una strategia che è stata messa in campo da Al-Burhan?
Allora, sì, questa è la grande domanda che ci stiamo ponendo nelle ultime ore, cioè a che cosa è dovuta questa grande e massiccia azione militare. Sicuramente qualcosa è cambiato. Abbiamo visto negli ultimi tempi vari attori regionali, tra i quali gli Emirati Arabi, l'Egitto, arrivato per ultimo, ma insomma sta facendo la parte del leone, che si stanno interessando alla crisi sudanese. Se prima, diciamo così, erano un po' nelle retrovie, a oggi vediamo che anche a livello diplomatico si sono fatti, insomma, dei passi in avanti. Abbiamo come l'impressione che si voglia mettere un punto a questa crisi, che ricordiamo ha già causato la distruzione di un paese, rendendola sostanzialmente parcellizzato, creando 10 milioni di sfollati interni, 2 milioni sono solo nei paesi vicini, e parliamo di una stima, perché attualmente non lo sappiamo, di quasi 150.000 morti. Sì, sicuramente qualcosa è cambiato e sicuramente qualcosa cambierà nei prossimi giorni. Ci siamo chiesti anche se in questo momento particolare, cioè il giorno in cui, o almeno la settimana in cui è partito questo attacco militare e conciso poi con la settimana della riunione del Consiglio di Sicurezza ONU, si sta puntando un po' meno.
Infatti l'ho pensato, perché se ne parla adesso, c'è una visibilità inedita per questa crisi, perché non se ne parla mai, e quindi magari c'è un collegamento dal punto di vista mediatico.
Sarà un collegamento, ciò che è sicuro è che Al-Burhan ha fatto enormi pressioni all'interno del Consiglio di Sicurezza, cercando di tenere stretti i propri alleati, cercando di portare alla platea più grande possibile appunto la divisione, che è vero, noi insomma sui giornali, almeno quelli italiani, ne leggiamo pochissimo, non è che poi su quelli internazionali, a livello internazionale non è che se ne guardi tantissimo, probabilmente la copertura veramente vi è di 3-4 gruppi editoriali.
Sì, infatti hanno parlato per lo più di motivi sanitari, c'è stato un rapporto sul fatto che ci sono stati molti morti di colera anche in seguito al conflitto.
Questo posso confermarlo, vi è in atto un'epidemia di colera, insomma dai numeri che noi abbiamo in mano si parla già di 527 morti accertati. Ora prendetelo con le pinze, perché poi i numeri che arrivano veramente sono probabilmente un terzo, e poi mi devono ancora spiegare come fanno a dirmi che sono 527, quindi parliamo di unità precise, però
sì,
insomma è in atto e non va non fa altro che ad aggravare una situazione umanitaria che, ricordiamo, noi dobbiamo sottolinearlo, è la peggiore che abbiamo oggi in tutto il mondo.
Ecco, nel tuo articolo, in uno dei tuoi articoli si dice che le SAF hanno avviato nuove iniziative militari nel Darfur occidentale. Sarebbe azzardato ipotizzare che Emeti magari può accontentarsi di dividere ulteriormente il paese e prendersi la parte appunto del Darfur, magari rendendola ancora più araba e quindi cacciando gli altri, e lasciare l'altra parte di paese al governo in carica, Al-Burhan?
Io oggi ho riportato questa cosa perché mi arrivavano notizie non solo da Khartoum, ma mi arrivavano notizie poi dal Darfur occidentale ed orientali di azioni militari che non erano le solite scaramucce, i soliti combattimenti che si sono avuti fino ad oggi, ma erano vere e proprie azioni pianificate a tavolino. Quindi nel Darfur occidentale noi abbiamo Geneina, ne abbiamo parlato nel passato. Considerate che la popolazione di Geneina è una popolazione che non è araba, non è di origine araba, ricordate anche i massacri delle persone di etnia masalita che abbiamo avuto pochi mesi fa, e anche nel Darfur orientale. Quindi sinceramente poi all'inizio io mi sono chiesto che cosa sta accadendo, nella realtà dei fatti probabilmente è quello che dici tu. Se ricordate, noi in una trasmissione avevamo parlato di una divisione del Sudan, con Port Sudan come punto di riferimento per la coalizione di tutti i movimenti civici, movimenti che hanno fatto parte dell'ex governo, naturalmente sotto il cappello di Al-Burhan, e l'altra parte invece sostanzialmente governata da Emeti con le sue forze di supporto rapido. Io credo che questo sia un incubo che stia diventando realtà, perché allo stato dei fatti, a livello sul campo, diciamolo così, è già così. Perché è già così, anche se a macchia d'olio poi ci sono delle zone che sono ancora contestate e che sono oggetto di combattimenti, però già è così, e questo è quello che noi stiamo vedendo. Quindi sostanzialmente la ripresa di Khartoum non è altro che la ripresa del centro strategico, che poi diverrà, secondo me, veramente la zona da contesa, zona da contendere a tutti gli effetti. Ma se voi vedete la direttrice che porta nel sud orientale, è veramente un tagliare con il coltello a metà il paese.
E in questo contesto di appunto due paesi diversi, il fatto che i russi abbiano delle trattative con dei funzionari di Al-Burhan, immagino, sull'estrazione di oro, può far pensare che ci siano trattative di tutti quelli che sono interessati, quindi russi ma anche turchi, ma anche con entrambe le parti?
Oggi stanno trattando tutti, perché tutti poi hanno degli interessi da, così, da mantenere o da curare, però stanno trattando tutti, anche perché la crisi sudanese può diventare veramente, diciamo così, ad effetto domino il primo tassello, okay? Per far veramente sconvolgere tutta la regione, che già di per sé non ha un equilibrio. Poi ne parleremo dell'Etiopia, parleremo della Somalia. Quindi ci sono gli americani, proprio la settimana scorsa ci sono stati l'ultima fase di shuttle diplomacy da parte degli statunitensi, viene l'Egitto, che si è proposto come mediatore principale tra le due parti negli ultimi giorni. Naturalmente vi sono i russi, ma vi sono dall'inizio della guerra che erano prima. Sappiamo tutti che i mercenari della Wagner, o quello che era la Wagner, sono attivati i siti minerari dove viene estratto l'oro. La sicurezza di questi siti minerari è stata appaltata dallo stesso MIT, ma non è che è avvenuto negli ultimi due anni, cioè è ben prima iniziato il tutto, e MIT fa i suoi affari anche attraverso la Latina. Quindi i russi vi sono, naturalmente faranno tutto per continuare ad esserci, anche se io ho visto negli ultimi tempi un cambiamento di percezione della presenza russa, non solo in Sudan, ma voglio parlare dell'intero Sahel, perché sostanzialmente la popolazione o le popolazioni si stanno rendendo conto che quello era un vuoto che è andato a riempirsi con un russo di mamma. Ci sarebbero potuti stare i cinesi piuttosto che gli statunitensi, diciamo la città. Poi ognuno ha un proprio modo di fare, chi più diciamo così invasivo, chi meno, chi più legato ai diritti umani e chi invece proprio è completamente distante, però di questo parliamo. I russi continueranno ad esserci e continueranno ad avere la loro influenza, almeno sul diciamo così emisi.
Certo, c'è stato poi anche un incontro che un po' ha sorpreso qualche analista fra Joe Biden e Kamala Harris con Mohammed bin Zayed degli Emirati Arabi Uniti sul Sudan. È sorpreso perché si è parlato del Sudan piuttosto che della guerra a Gaza, del conflitto fra Russia e Ucraina, in cui si è detto che appunto questa guerra deve comunque trovare una soluzione. E questa accelerazione diplomatica può anche aver spinto in qualche modo a consolidare delle posizioni in una prospettiva del genere. Però quello che dicevi te riguardo al ruolo dell'Egitto, insomma, ci rimanda anche a una situazione complessiva del Corno d'Africa che sta mutando, con l'Egitto che si sta i cui interessi si stanno espandendo verso il Mar Rosso, che diventa una zona molto delicata in questa fase.
No, l'incontro è stato un incontro che è stato chiarificatore. Questo è stato uno dei punti, se non il punto portato avanti, perché il ruolo degli Emirati Arabi Uniti ad oggi è stato un ruolo, vogliamo dirlo, destabilizzatore. Non hanno lavorato affatto per ottenere una sorta di equilibrio, che insomma equilibrio che avrebbe potuto anche essere a loro favore, ma con il un grande invio di quantità di armi via Repubblica Centroafricana, via Chad, eccetera eccetera, ad oggi sono stati il grande finanziatore delle RSF. Prima dello scoppio della guerra facevano affari un pochino con tutti, ma la presenza degli Emirati Arabi è una presenza che ad oggi è preponderante in tutto il Corno d'Africa. Li trovate presenti veramente ovunque, quindi io credo che l'incontro tra il presidente americano Joe Biden e il segretario di Stato e il presidente degli Emirati Arabi sia stato proprio su questo, cioè avere un altro tipo di ruolo in una regione che oggi è una polveriera a tutti gli effetti, quindi non agire più solo da attore regionale ma agire da leader regionale, e quindi assumersi anche la responsabilità politica di ciò che accade. altrimenti quello che possiamo paventare veramente è un secondo Medio Oriente, perché di questo stiamo parlando, una lottizzazione di intere aree geografiche che sono grandi come metà Europa, nelle quali nessuno ha il controllo, se non un controllo parziale di una porzione parziale di un paese, attraverso il quale sì, si fanno i propri affari, ma poi alla fine è come se ci trovassimo davanti a tanti clan Maya dei veri e propri stati. Quindi questo è il fattore principale. Dall'altra parte è normale che poi io continuo ad essere a favore della politica del vuoto. Quando vi sono dei vuoti, e questi vuoti non sono solo fisici, sono anche politici, nei quali nessuno vuole prendersi la responsabilità di prendere decisioni o di essere, diciamo così, di fare la strada, no? La primia a un cambiamento, poi ci si presentano alla porta insomma altre forze. L'Egitto io non la definirei solo una forza regionale, considerate che l'Egitto è il più grande esercito di tutta l'Africa e probabilmente il più potente, è un attore di primo piano, è un attore che negli ultimi tempi vuole essere leader e vuole fare affari, e soprattutto ha un grandissimo interesse sul Golfo d'Aden e su Bab al-Mandeb. Ricordiamoci sempre che dall'altra parte, sulla penisola arabica, noi abbiamo lo Yemen che sta mettendo, o almeno gli UTI, che stanno mettendo a dura prova il commercio all'interno del canale.
E ci sono anche gli etiopi, vorrebbero anche accedere finalmente al mare, e si sono trovati comunque di fronte a una coalizione che vede quasi tutti gli altri grossi protagonisti dell'area alleati. L'Egitto ha appena consegnato un nuovo carico di armi alla Somalia, che contrasta gli accordi che ci sono stati il 1 gennaio tra Addis Abeba e Somaliland per ottenere questo spazio.
Per chiudere proprio la questione, io vi vorrei dire solamente una precisazione. Adesso il ruolo oggi degli Emirati Arabi Uniti sta venendo fuori con grande enfasi, diciamo così, anche perché vi è una piccola retrocessione del ruolo che ha avuto l'Arabia Saudita nella regione. L'Arabia Saudita si è trovata ad avere i propri problemi all'interno, quindi problemi completamente interni, ha tutta una questione aperta con il Medio Oriente, e ha soprattutto negli ultimi 5 anni, 6 anni, la questione aperta della guerra nello Yemen,
certo. Cui
non ha fatto altro che prendere grandi calzoni e rimetterci veramente grandi quantità di denaro. Quindi sostanzialmente c'è stato un ripiegamento verso l'interno dell'Arabia Saudita, è normale che poi tutto questo viene occupato da altri. Io lo dico sempre, è un po' come se noi avessimo il comportamento dell'acqua, no? Quando noi gettiamo un bicchiere d'acqua sopra una superficie, l'acqua poi va a occupare in maniera molto fluida, no? tutti gli spazi che ci sono. Questo accade quando ci sono gli spazi che non sono già stati occupati, altrimenti l'acqua va altrove e cade dal tavolo. E questo è quello che sta accadendo.
Senti, per concludere insomma il nostro intervento, perché sono fatte ormai le 20:52, e quello che insomma avevamo visto rispetto anche alla questione delle relazioni complicate dell'Etiopia con l'Egitto riguardo alla questione del Somaliland, ecco, sembra che veramente questa area di crisi si stia estendendo sempre di più e coinvolgendo sempre altri soggetti, e soprattutto si stia spostando verso l'epicentro, verso il Mar Rosso, che diventa un elemento appunto molto, molto importante di questa di questo scenario. E quindi qua, cioè, rispetto alla questione dello sbocco al mare dell'Etiopia, sembra che questo diventi uno dei momenti più complessi riguardo alle relazioni diplomatiche in quell'area.
Sì, diciamo che il recente accordo di partnership, che è una partnership commerciale, strategica, militare tra la Somalia e del presidente Hassan Sheikh Mahmud e l'Egitto, ridefinendo in maniera piuttosto accelerata i rapporti tra questi paesi. Il patto iniziale prevedeva il dispiegamento di truppe egiziane nella Somalia, con 5.000 militari egiziani che avrebbero dovuto sostituire i militari etiopi uscenti e cacciati dal paese della missione di peacekeeping che è guidata dall'Unione Africana, e 5.000 poi nell'ambito di un accordo bilaterale, okay, per lotta ai terroristi di Al-Shabaab. Non è il primo accordo, anche se negli ultimi tempi, diciamo così, abbiamo visto questa accelerata di diplomatica tra i due paesi. Naturalmente, e io continuo a dirla questa cosa, perché poi di fumo ne stiamo vedendo tanto, ma è una cortina di fumo che sta nascondendo poi i veri interessi, che sono sostanzialmente due. Uno è la grande Ethiopian Renaissance Dam, quindi parliamo della
diga,
e l'altro è l'accesso al mare da parte dell'Etiopia attraverso il memorandum che ha sottoscritto con il Somaliland. Sì, ricordiamoci a monte che il Somaliland si è autoproclamato stato indipendente dalla Somalia, non viene riconosciuto dalla Somalia, in realtà non, ancora oggi legalmente non è riconosciuto da nessun paese al mondo.
Ha costituito una commissione anche per ottenere
una commissione. L'Etiopia come controparte dovrebbe essere il primo paese a procedere a questo riconoscimento formale del Somaliland come stato autonomo. Fatto sta che i due punti all'ordine del giorno sono la diga, sulla quale l'Etiopia vediamo che procede spedita e non ha alcun ripensamento. Noi fino al 2018, se non erro, abbiamo avuto colloqui tra Etiopia, Sudan ed Egitto rispetto alle quote idriche dei paesi a valle, quindi l'Etiopia si impegnava a mantenere le quote idriche richieste da parte dei paesi a valle, proprio per non andare ad intaccare e l'economia e la società, quindi società egiziana e società sudanese. Da lì in poi è stata un'escalation a tutti gli effetti, perché l'Etiopia ha fatto saltare il tavolo, diciamo così, la scusa ante sono state le richieste sempre maggiori da parte dell'Egitto di quote idriche. Dall'altra parte l'Egitto ha tentato in un paio di occasioni di ritornare al tavolo, c'è stato un riavvicinamento, ma poi nulla di fatto. Dall'altra parte, nel contempo, l'Etiopia ha cominciato ad avere appunto le proprie mire sul Mar Rosso. Si è reso conto che tutto ciò proveniva soprattutto dalle necessità commerciali da parte etiopica. L'essere all'interno della Belt and Road cinese ti impone di avere uno sbocco sul mare, perché è lì che passa il 12% del commercio mondiale. E dall'altra parte il fatto di essere a cascata dei porti a Djibouti e di Assab in Eritrea negli ultimi tempi, diciamo così, è stato un pochino stretto alla vista bella, soprattutto viste le relazioni che possono andare sempre più a rovinarsi tra Addis Abeba e Asmara post guerra Tigray. Quindi le ragioni che sono dietro a tutto questo e le pressioni da parte egiziana le capiamo benissimo. Ovvio che tutto questo sta creando una tensione che era latente, oggi è invece, diciamo così, ai massimi livelli, con accuse reciproche, con diciamo così, dichiarazioni che sono spauracchi. Considerate che all'interno del paese, e qui vi parlo dell'Etiopia, non si fa altro che pompare la propria popolazione alla insomma, possibilità che vi sia veramente un conflitto. Con la Somalia, e questo sta accadendo anche dall'altra parte del confine. basta dare un'occhiata ad account Somali, e vi parlo di X, ex Twitter, ok? Account Somali, e voi fate una piccola analisi, si parla di guerra. Ma allo stato attuale tutti ci siamo chiesti chi è oggi ad avere interesse ad una nuova guerra? Nessuno di questi tre paesi, anche perché le avventure egiziane nel Corno d'Africa non sono proprio finite benissimo. Ricordate le decine e decine di militari egiziani arrestati dall'RSS in Sudan, decine di velivoli dell'aviazione egiziana distrutti, quindi un'avventura militare veramente andata nel peggior modo. Oggi io non vedo che sia cambiato qualcosa, insomma. Credo che tutto questo serva appunto a fare pressioni su pressioni rispetto a una situazione che io vedo da parte di io che non credo che sia una situazione sulla quale si retrocederà, perché la diga e il Mar Rosso oggi sono i due punti principali dell'agenda politica di Ahmed, e non sono nient'altro che la prosecuzione, il proseguimento dell'agenda politica di quello che era il vecchio presidente dell'Assemblea.
Sì, certo, l'interesse etiope su quel porto del Somalia, Berberia, i 20 chilometri che verrebbero affittati sono una cosa imprescindibile sostanzialmente nella politica e nell'economia soprattutto dell'Etiopia, quindi da lì non recederanno. Ma una guerra con l'Egitto non è pensabile, perché sarebbe davvero una devastazione, se ne rendono conto entrambi, immagino. Una guerra fatta in territorio somalo, dicevi adesso che non può avvenire, sempre per lo stesso motivo che nessuno ha interesse realmente a scatenarla, e questa dimostrazione di muscoli però da qualche parte dovrà finire. Cioè se l'Etiopia considera così importante e essenziale questo porto, dovrà recedere su qualche altra questione che l'Egitto ritiene importante, immagino appunto il Nilo, la diga.
Credo che si ritornerà prima o poi al tavolo sulle quote idriche, e questo diciamo ne sono certo, perché dovranno tornare poi a quel tavolo. Quel tavolo è stato abbandonato perché l'Egitto pretendeva che ci si rifacesse ad accordi presi, o almeno questo è quello che dice l'Etiopia, presi in tempo coloniale, quindi non li riconoscono. In realtà a me ciò che preoccupa oggi è il fatto che uno scontro diretto lo vedo veramente inverosimile, ma vedo molto verosimile il fatto che si possa procedere a piccole azioni per procura, che destabilizzerebbe in maniera veramente totale, a macchia d'olio poi, l'intero territorio. Parlo sia della parte etiope che della parte somala. Ci ho pensato dopo che vi è stato l'ultimo incontro tra Isaias Afwerki, presidente dell'Eritrea, e il capo dell'intelligenza egiziana Abbas Kamel. Si sono incontrati ad Asmara, hanno concordato una strategia condivisa per garantire formalmente, ufficialmente, per garantire sicurezza e stabilità alla regione, ma quello non era il primo viaggio fatto da Abbas Kamel, come non vi è stato un solo viaggio da parte di Al-Sisi nella regione. Cioè lì sono stati visitati tutti i paesi confinanti con l'Etiopia. Non vorrei che poi veramente si giocasse la guerra per procura, attraverso, non so, atti che possono destabilizzare. Penso a un piccolo atto terroristico, penso a una esplosione, penso cose che potrebbero portare veramente, no, a una situazione che è logorante nell'arco del tempo. Non ci vorrei arrivare, almeno personalmente non ci vorrei arrivare a questa situazione, perché significherebbe veramente la distruzione non solo del paese, significherebbe veramente destabilizzare l'intera società civile. E ricordiamoci che oggi, almeno per ciò che riguarda l'Etiopia, esce fuori dalla guerra con il Tigray, ha i propri problemi interni con l'Ola e con le milizie Fano Amara, ma la Somalia al contempo sono almeno una decade che è alle prese con i terroristi di Al-Shabaab, Al-Qaeda, ha una situazione politica disastrosa, commerciale non ne parliamo, quindi cioè, mi sembra veramente situare questo.
Sì, sì, hai parlato anche di nel Puntland la centrale vera dell'ISIS che fa piccoli e pochi attentati per adesso, ma si sta ingrandendo e sta diventando un riferimento per un po' tutta l'Africa per quel che riguarda l'ISIS, che è appunto la grossa rivale di Al-Shabaab. Questo può portare a una guerra appunto di carattere jihadista,
o almeno di carattere diciamo così nella forma, poi nella sostanza questo non lo so. Sicuramente vi saranno poi gruppi più o meno grandi o più o meno politicizzati o legati a, non lo so, formazioni religiose che si faranno avanti. Ricordiamoci, Al-Shabaab ha preso il potere in questa maniera su intere zone della Somalia. Nel momento in cui il paese era allo sbando, hanno dato una sorta di ordine su azioni di sangue e di pallottole, diciamocelo, però hanno dato una forma di ordine alle zone che avevano conquistato. Quindi sì, concordo, e continuo a dire che non mi preoccupa tanto uno scontro diretto tra i due paesi, che ritengo improbabile, ma sinceramente l'alimentazione appunto di tensioni interne è procura.
Certo, che potrebbero solo che peggiorare la situazione delle popolazioni che vivono lì.
Però l'Egitto ha una lunga tradizione di sostegno di dei piccoli gruppi ribelli in Etiopia, proprio per dare fastidio in questo senso. E poi mi pare che anche le forze del Tigray si stiano dividendo, o ci sono voci che c'è una sorta di divisione proprio sull'avvicinamento dell'Eritrea alla questione somala, e quindi il sostegno eritreo.
C'è una vera e propria faida all'interno del TPLF, c'è stata la distribuzione di Deplexum che fra Michael. Sì, io credo che lì si stiano facendo anche i conti post guerra del Tigray, nel senso si stanno togliendo tutti i sassolini dalle scarpe l'un con l'altro. Poi chi è più vicino alla parte tigrina, che è dall'altra parte del confine, quindi parliamo dell'Eritrea, e sappiamo che l'Eritrea ha un, diciamo, un rapporto con la Somalia piuttosto stretto, e chi invece è più vicino all'idea almeno di rientrare in maniera pacifica all'interno della Federazione Etiope in questa prosecuzione degli accordi di Pretoria. Sì, si va a giocare su questo, lo dicevi tu. Si va a giocare su queste divisioni, come si potrebbero andare a giocare sul e voci ce ne sono state su avvicinamenti con l'Oromo Liberation Front, con l'Oromo Liberation Army. Si può andare a giocare con la presenza di alcuni personaggi che potrebbero veramente mettere in pericolo anche diciamo così la politica all'interno della regione amara. Quindi le divisioni oggi sono utili solo a chi ha l'intenzione di sfruttarle. E questo vale per, certo, vale per tutti i paesi, che ricordiamocelo, l'abbiamo detto, Sudan, abbiamo parlato, non vi è un paese che ha una situazione stabile, se non andando un pochino più a sud.
Sì, fino in Kenya.
Esattamente. E anche oggi il Kenya sta attraversando un periodo piuttosto burrascoso, però diciamo che tra tutti era quello più stabile, almeno a livello politico.
Matteo, direi che insomma, abbiamo fatto un quadro piuttosto esaustivo, insomma, della situazione, e quindi ci salutiamo qui. Grazie del tuo intervento, e penso che ci risentiremo, perché sono situazioni che chiaramente, come al solito,
in evoluzione
e su cui dobbiamo fare un po' di luce.
Grazie per l'invito, e insomma, spero di esservi stato utile.
Sicuramente sì. Grazie.
Ciao, grazie ancora.
Ciao.
Ciao.